You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Miyazaki, che appena di Miyazaki da Mononoke in poi sono stati fatti con Toons, che è questo codice. Tu non hai slide, però hai quei video, giusto?
No, slide. Perfetto. I video tu li hai ben fatti?
Sì.
Grazie al cielo,
sì. E la Miscao.
Giro io qua.
Allora, chiamo Claudio Mattei. Prima di parlarvi un pochino più approfonditamente di me e della mia azienda, volevo raccontarvi, illustrarvi, includere in qualche maniera questo breve filmato che vi sto per mostrare. Data indietro in un tempo difficile da collocare, forse intorno agli anni 2000, ne avrete chiaro sentore guardando la rozzezza della grafica. Mi è capitato di incontrare un vecchio amico che avevo conosciuto a Londra presso gli studi Universal Pictures, dove si lavorava il primo film. Io ho cominciato la mia carriera occupandomi di cartoni animati. Il primo film a cui mi è capitato, ho avuto la fortuna di collaborare, un film che si chiamava Balfo. Il produttore era Spielberg. Il film andò male perché in quel momento Spielberg stava litigando Universal e l'Universal non promosse il film, però il film è molto bello, a me è sempre piaciuto tantissimo. Questi ragazzi erano ragazzi in gamba, poi finito il film sono tornati tutti quanti a Los Angeles, sono venuti praticamente la metà da DreamWorks. Ho incontrato uno di questi ragazzi, il quale mi ha raccontato di un progetto After Hours che loro svolgevano, diciamo, volontariamente dalle 18 alle 22, quando capitava, con lo scopo di presentare questo filmato terribilmente rosso ma molto antico, quindi allora c'aveva un senso anche tecnico, se così vogliamo dire, al Zigraf, che era l'occasione in cui l'abbiamo incontrato. Io ho ancora a casa la maglietta, la t-shirt che mi ha fatto pagare un sacco di soldi con lo scopo di finanziare l'operazione. E questo qui, quando Marco mi ha invitato a partecipare, mi è venuto in testa questo, e adesso capirete per quale motivo, mi è venuto in testa questo breve filmato e adesso ve lo faccio vedere. Marco, vai. Forse il play in basso.
Ah, number one. The character will remain suspended in space until it looks down. Block number two. moving at a high rate of speed, can pass through solid matter, creating an outline of themselves. Law 3, Amendment A. Characters cannot pass through all solid matter. Law number 4. Fear can temporarily suspend laws of gravity and momentum. Law number 5. Gravity is transmitted up the length of a character slowly enough to affect body parts. Law number 6. Time is distorted by a rapidly falling object. The larger the object, the greater the distortion, allowing unaffected characters to travel large distances in the same amount of time. Off number 7. Friction is negated by fear. Off number 8. Objects may mysteriously appear when a character reaches behind his back. Off number 9. A sharp object poking the buttocks will launch a character upward at extreme velocity.
Sembra da dato, se no anche per rompere un po' stamattina ci abbiamo avuto degli interventi molto seri, invece sicuramente rappresenta il lato, diciamo, ludico e poco serio di questo incontro.
Posso fare un veloce commento?
Prego.
Perché tutte queste leggi sono formidabilmente rappresentate nei cartoni di Walt Coyote.
Sì.
Esattamente. Mi sono posto il problema. Però questo qui c'aveva una storia dietro e poi è un'enunciazione di principi, mentre invece per il caso di Bill Coyote avremmo dovuto fare estrarre, no? Ciascuna di queste leggi diventava un po' complicato e soprattutto richiedeva un po' di tempo. Non voglio tirare nessuna conclusione né fare nessun parallelo, rilevo il fatto che il mondo dei cartoni distorce le leggi della fisica, succedono nei cartoni animati delle cose che non ti aspetteresti, cosa che succede anche nella fisica, così come ci insegnano gli ultimi 100 anni di storia, ma non c'è nessun parallelo né nessun principio da estrarre, semplicemente una coincidenza. Allora, vi parlo brevemente di me, Claudio Mattei, la mia azienda Digital Video, una piccola azienda romana che si occupa di tante cose, ma storicamente fin dall'inizio si è occupata di sviluppare un prodotto per la realizzazione industriale di cartoni animati che ha avuto un certo successo, se non fossimo adesso potrei dire un grande successo nel mondo, storicamente importante per realizzare, ha contribuito a realizzare tanti film d'animazione, poi magari molto brevemente vi parlerò perlomeno di alcuni, ed è una delle cose che facciamo, ne facciamo anche altre, mi piace poter citare tra le altre cose che facciamo perlomeno una cosa che stiamo facendo proprio in questi giorni, un progetto di ricerca con l'INFN per la realizzazione di uno scanner muonico. Noi di questo, diciamo, in questo progetto molto importante ci occupiamo di una parte molto piccola che è quella del sistema di visualizzazione, perché la nostra specializzazione funziona ancora tutto, la nostra specializzazione è quella della computer grafica, noi diciamo quello sappiamo fare e lo facciamo in diversi settori applicativi. Poi mi dovrei scusare, io ho il pizzino, non ho le diapositive, così perlomeno evito di uscire, andare fuori tema, anche perché sono un chiacchierone e spesso mi perdo nelle coordinate subordinate. Dicevamo, oggi, e questo lo leggo, Marco mi ha chiamato per parlare di prospettive e spazio dal punto di vista della ricerca, ma anche delle piccole realtà industriali e economiche che ci sono nel panorama romano, che sono una parte della presentazione di oggi. E quindi di nuovo a illustrare un po' quello che è una delle due competenze di cui volevo raccontare, l'altra molto brevemente l'ho citata, vi voglio mostrare un secondo filmato. Questo filmato raccoglie alcuni, una piccola parte dei prodotti fatti dai nostri clienti. Tra questi clienti mi piace citarne uno che ha citato anche Marco, che per noi è particolarmente importante anche per motivi affettivi, va a dirlo subito io, che peraltro è l'unico in cui il nostro cliente che ha vinto un Oscar, e quindi diciamo già soltanto per questo
vanno.
E poi ci sono altri che sicuramente conoscete. Poter scolpire delle belle opere, speriamo di esserci riusciti, fa parte di un momento della nostra storia che non ha mai passato, perché diciamo dal punto di vista della remunerabilità questo tipo di strumenti non ha più, diciamo, non fornisce più la giustificazione per fare gli investimenti che sarebbero necessari, rimane più fermo un momento della storia, della nostra storia. Ci siamo dovuti occupare di altri progetti, abbiamo fatto cose anche più importanti di queste, però queste rimangono nel nostro cuore, perché nasce, diciamo, l'animazione un po' la passione di tutti quanti noi. Io rammento quando da studente mandavo in giro i miei curricula, il mio curriculum per cercare un posto, il problema che mi ponevo, mi scuserà l'oratore che mi ha preceduto, era un po' quello di dire: adesso a Roma si fanno per la maggior parte i sistemi di puntamento, come posso fare l'ingegnere elettronico e non occupare di sistemi di puntamento? I cartoni animati sono stati una buona soluzione, sono stati un'ottima soluzione. Ora, lo scopo di questa mia chiacchierata è quella di estrarre elementi dello spazio da un argomento che invece di spazio proprio già, e avete riconosciuto un paio, perlomeno un paio di film ai quali io ho partecipato direttamente, anche se nella veste di fornitore di tecnologia, ovviamente sono assolutamente di autore, che sono rispettivamente Titan Applet, un progetto grosso che è costato 70 milioni di euro, scusate, di dollari, il terzo e ultimo progetto di un investimento importante che Fox Animation ha fatto costruendo ex novo da zero una fabbrica a Phoenix in Arizona, importando in Arizona. Vi racconto questi che sono gli aneddoti in qualche maniera che sono condividere con voi per, diciamo, per scherzare un po' la serietà degli argomenti che trattate fino adesso e per darvi un po' di sciocchezze organizzato sotto forma di intervento. Beh, insomma, Don Bluth, che è il regista che era stato chiamato a dirigere questo studio, veniva stato in Irlanda ed era, aveva uno studio irlandese. Io mi ricordo questi 200-300 ragazzi irlandesi rossi di capelli, rossi in faccia, totalmente cotti dal sole di Phoenix, che hanno realizzato tre progetti. Il primo, Anastasia, un progetto che ha avuto un discreto successo commerciale. Il secondo era un direct to video, si chiamava Bart of the Magnificent, non ha lasciato una grande traccia. Il terzo, questo progetto qua, se voi andate a guardare i doppiatori, sono attori di primissimo piano. Questo è stato il progetto che ha affossato lo studio. Lo ha affossato perché subito dopo è andato male commercialmente, costava 70 milioni di dollari. È andato male, Fox ha deciso di chiudere Phoenix, cacciare tutti quanti, comprare Blue Sky a New York, e da lì hanno cominciato a fare soldi a palate, perché Blue Sky è quello che ha cominciato a realizzare. Adesso non rammento, però c'è quello scoiattolino con la noce, che è stato il primo di una lunga serie di progetti di grande, diciamo, di grande respiro commerciale. Quindi da una parte c'è questo ricordo, questo rammarico che poi il terzo progetto l'abbia bruciato, ma in qualche maniera c'era anche la consapevolezza che questo sarebbe successo. E vi racconto un episodio per dirvi una cosa. Allora, questi pazzi curiosi, perché pazzi curiosi bisogna essere, no? Hanno speso una cifra ridicola, adesso io non sono in grado di dire precisamente qual è, la sapevo un tempo, non vorrei dire adesso un numero per un altro, ma quando la sentì rimasi impressionato, e quindi vi trasmetto l'impressione, col solo scopo di fare il film guida, poi vi dirò che cos'è il film guida, della scena in cui loro sono in assenza di verità. Materiale girato, il film guida molto probabilmente è una tecnica di animazione che consiste nel restituire movimenti molto morbidi e naturali, perché semplicemente vengono ricavati ricalcando riprese cinematografiche. La prima volta che è stata usata è stata nel 1939 da Disney, nel film Biancaneve e Sette Nani, e la scena della danza di Biancaneve, che è un capolavoro dell'animazione, in realtà è stata ricostruita tracciando film guida, cioè è stata ripresa dal vero e poi successivamente, diciamo, trascritta sugli acetati, che sono i supporti fisici su cui si realizza l'animazione. Quindi, come dire, il fatto che poi quello stesso film guida e tutti quei soldi siano stati presi e buttati nel gabinetto il giorno dopo, non sono stati mai usati, dice lunga su qual è l'approccio degli americani. Grandi mezzi, grandissimi mezzi, una grande capacità organizzativa e soprattutto un mercato enorme. Perché la vera è che senza quel mercato forse diciamo la loro capacità non avrebbe incontrato, non incontrerebbe il successo che sta incontrando adesso. Vabbè, allora questi sono due argomenti che hanno a che fare con digital video e la fantascienza, e poi cercavo di ingegnarmi per cercare di trovare altri argomenti, alla fine me ne vengono in testa, no? Ed è sorpresa, sorpresa, questo qui. Questo è un romanzo scritto dal signor Casolino, si chiama Crimen. E la cosa divertente di questo romanzo è che in questo romanzo si parla di digital video. Io devo
dire, ho chiesto il permesso prima.
Io devo dire, non lo sapevo, quindi quando poi alla fine è successo, l'ho letto, a parte tutto una bella storia, io vi consiglio di leggerla. È disponibile peraltro su Amazon a delle cifre ridicole, adesso non so come si faccia a vendere i libri a 99 centesimi, a me un po' dispiace a 99 centesimi perché, come dire, non dà il senso dello sforzo che c'è dentro, no? Opera autoriale, quindi, però insomma sta di fatto che lo potete avere su Amazon 99 centesimi, vi consiglio di leggerlo, soprattutto perché è scritto e riguarda l'animazione, è una storia di fantascienza, se così possiamo dire, divertente, nella quale io, in quanto rappresentante di Giardino, non sono io il personaggio che è lì, è più che altro un collega e amico di Marco, un collega mio e un carissimo amico di Marco, facciamo la nostra figura in queste pagine, quindi in qualche maniera questo è anche uno dei terzi, il terzo diciamo, elemento che ci lega allo spazio. Vediamo un po' quali altri ci sono, quali altri appunti.
Futurama,
certo, l'altro progetto è Futurama. Futurama è un progetto. Allora, è gente molto ingrata. Grenick è una persona, è un gran creativo, ma loro sono molto in gamba, questo studio non si può sempre chiamare Arte Arte. Pronto a disegnare in corpo, tutto quanto, da A alla Z, tutta quanto la parte di preproduzione, la parte di produzione, diciamo, la parte diciamo, di finalizzazione del prodotto invece viene fatta negli Stati Uniti. Cosa non banale, perché credetemi, la maniera in cui il lavoro viene organizzato nella filiera di produzione e animazione fa sì che veramente poco rimanga in termini realizzativi in paesi dove il costo del lavoro è molto alto, in genere si tende a subappaltare tutto quanto fuori. Chi vuole il controllo creativo fa le cose in casa, e infatti loro fanno cose in casa, non del tutto, perché poi alla fine disegnano la piccola Ghibli, che è l'altro personaggio di cui vi parlerò adesso, e poi magari la smetto così che guardiamo un pochino in tempo. Anche lui aveva questa caratteristica, perché lo suo è famoso, di voler per forza di cosa fare le cose in casa come garanzia di qualità e come diciamo per consentire diciamo, di ottenere un prodotto che fosse ci avesse standard qualitativi adeguati. Loro sono dei marziani in Giappone. Tutti quanti pensano che il Giappone sia un posto dove la computer animation, i cartoni animali si fanno con i computer. Non è vero. In Giappone si fa tutto a mano.
Con gli schiavi.
In maniera ridicola. Cioè, vi racconto un episodio. Allora, io per anni non ho mai capito per quale motivo questi nostri clienti volessero scannerizzare questi disegni dove ci stanno tanti disegni uno sovrapposto all'altro con diversi colori. Perché questo, tra le altre cose, crea un problema. Nel momento in cui uno deve, come dire, estrarre ogni singolo livello di animazione, ciascuno corrispondente a un dato colore, lo fa molto banalmente tranne che sugli incroci. Perché quando vai a disegnare con la matita rossa sulla matita verde, esce fuori un colore misto e poi quella parte lì va gestita. Quindi non è stato banale, l'abbiamo fatto, ma non abbiamo mai capito veramente per quale motivo gli servisse questa cosa. Io l'ho capito soltanto 6 anni dopo. Perché una volta, chiacchierando, ho scoperto che l'animatore giapponese viene pagato al disegno, e al disegno a pezzo di carta. Quindi se io su un pezzo di carta lo costringo a metterci 5 livelli di animazione, pago una volta e ho 5 livelli animati. Questo per dire che insomma è un mondo dove veramente gli animatori lavorano duramente, vengono sfruttati, e c'è una isola di eccellenza che è questa casa di produzione, la Studio Ghibli, dove invece gli stipendi sono
totalmente adeguati, servizi forniti, per esempio c'è l'asilo Ibi che è famosissimo, adesso vi racconto poi l'asilo Ibi e questo ultimo pezzo, l'ultima scemenza che vi racconterò prima diciamo, di passare la parola a qualcun altro, che vi racconterà sicuramente cose più serie di me. Insomma ci sta tutto quanto una cultura della qualità che invece è assente nelle produzioni medie giapponesi dove il numero medio di disegni che è l'unità di misura della qualità dell'animazione. L'animazione si misura, ci sono tanti modi di misurare la qualità dell'animazione, ce n'è uno oggettivo che è quanti disegni hai dovuto fare per fare un secondo animazione. Allora si passa da una media dei 30, 40, 50 disegni, anche 60 disegni per prodotti. Molto così potrebbe averci tranquillamente 300 o 400 disegni al secondo, questa scena qua, che è una scena particolarmente complicata dove ci stanno un sacco di colori, abbiamo dovuto cambiare la dimensione della palette per far arrivare questa scena, perché non bastava e quindi abbiamo dovuto cambiare. Però diciamo, il prodotto giapponese medio ha un numero di disegni per secondo che è di 2, 1, 2, 1, 3. Di questo stiamo parlando, no? Li vedete che fanno così e poi si sentono i rumori, ma di animazione non c'è poco niente, veramente poco e niente. Allora, perché? Perché il mondo giapponese, alla fine, il mondo dei piccoli studi giapponesi è un mondo, perdonatemi, di morti di lame. Purtroppo questo è vero abbastanza, in maniera abbastanza trasversale nel mondo dell'animazione, nel mondo del cinema, a parte salve pochissime eccellenze. Ora, l'episodio che è l'ultimo episodio che voglio raccontare, che ha a che fare con Digital Video, è un motivo per noi di vanto, di orgoglio, e Marco mi ha suggerito di parlarne, che è poi il vero reale motivo per cui ve lo sto raccontando, nasce al fatto che 3 anni fa, perché è successo nel 2015, 4 anni fa diciamo, tutto quanto è cominciato 4 anni fa, lo studio Ghibli ha chiuso adesso. Perché ha chiuso? Perché è economicamente una follia, cioè non costava troppo fare i film. Un successo, qui sono film che hanno fatto un sacco di soldi, tutti i blockbuster nel mercato giapponese, uno ha vinto l'Oscar, ma comunque sono tutti quanti andati molto bene. Il problema di Ghibli era che il primo film che gli va male, lo studio è riuscito. Quindi prima che si aggiungano giunto la divisione produttiva, la casa di produzione c'è, è potentissima, fa denaria in quantità gigantesca, però la unità produttiva, complice il fatto che il povero Miyazaki è una persona di una certa età, come dire, è stata spenta. Quindi che è successo? Che Miyazaki è andato in pensione con Luis Suzuki, il suo produttore, con lui e tanti altri autori molto capaci che si vedevano portare tutti quanti i nipotini al famoso sito Ghibli, e poi si mettevano sulla macchina a chiacchierare. Chiacchiera che ti chiacchiera, ma che possiamo fare dell'animazione giapponese, che cosa non possiamo fare. E quali sono i problemi dell'animazione giapponese? Studi troppo piccoli, incapaci ad investire, una parcializzazione del lavoro, una filiera complicata da gestire, soprattutto se mancano strumenti comuni, non manca un unico strumento software che possa consentire di collaborare facilmente nello studio di studio, che cosa dovremmo fare, che cosa non potremmo fare, ma potremmo, questa è sempre la conclusione di questo gruppo di vecchi signori, maestri dell'animazione, molto famosi, molto popolari in Giappone tutti quanti, potremmo decidere che la cosa giusta da fare è fornire a tutti quanti della tecnologia gratuita, in maniera tale da poter consentire di produrre animazione tutti quanti con lo stesso strumento senza dover fare investimenti. E allora hanno coinvolto il gruppo di ricerca e sviluppo di Ghibli, che c'erano alcuni programmatori, li hanno, e soprattutto poi però si sono posti il problema di come finanziare questa operazione. E a Miyazaki non interessa che c'era un suo grande ammiratore, un ragazzo che c'aveva 30 anni quando lo conobbe, 42-43 anni, 3 o 4 anni fa, Kawakami, Nobu Kawakami, che oltre a essere un pazzo appassionato di manga, di animazione e quant'altro, era anche il chief executive officer, nonché l'agenzia di maggioranza di una corporation che si chiama Bango, che è una corporation che fattura $1 miliardo per quarto. Allora è andato dal signor Cavacani e ha detto: Cavacani, potresti comprarci, potresti comprarci, metterci i soldi? E mi ha detto: certamente. Risultato, hanno chiamato me e hanno acquistato il diritto, hanno acquistato il codice sorgente di Tools, il nostro prodotto, sotto la condizione da noi posta, perché quello era strategicamente anche il nostro piano, di metterla su GitHub, quindi di trasformarla in un prodotto open source. In questo momento Tools è un prodotto open source, ne esiste una controparte commerciale che si chiama Tools Premium, che c'è delle cose in più, ma in buona sostanza è un prodotto open source, è disponibile gratuitamente, è utilizzabile in Giappone. Per noi è stato un momento epocale, perché è cambiato il modello di business, siamo passati dalla fase in cui noi vendevamo le licenze alla fase in cui noi vendiamo i servizi. Ma questo è capitato in un momento in cui le licenze comunque non si vendevano, perché io lo dico, cioè voglio dire, io la prima copia di Tools l'ho venduta in Germania nel 93 a $27,000, una copia, adesso costa $299, che vogliamo fare? Non, purtroppo non è che si diventa tutto in questa maniera, quindi vuol dire, per noi a un certo punto, quando abbiamo cominciato a occuparci di altre cose, a fare altre cose, a avere le nostre revenues che venivano da altre attività, il problema si è posto come quello di un padre che pensa al futuro del suo figlio. Allora io, a me l'idea è che tu finisca buttato in mezzo alle ortiche semplicemente perché anche se non fa dei soldi, se non mi consente di fare i soldi, il fatto di tenerlo vivo per me è un motivo di grande soddisfazione. Questo è stato per noi un modo per dare un futuro a quello che noi consideriamo da tutti i punti di vista del nostro figlio, e quindi in qualche maniera possiamo dire: ok, mi sono finito, finisco qui. Grazie.
Hai una domanda a voi. Torniamo a 30 anni fa, 31, per esempio, 1988, Robert Zemeckis, che è castrato Roger Ray.
Sì.
È rimasto un caso unico.
No, no, in realtà non ci era fatto un caso.
Cioè,
prima di Roger Ray c'è stato diciamo, il famoso film con Shaquille O'Neal, adesso mi ricordo, era
Space Jam.
Dove sì, vi dico una cosa che si erano fatti quelli di Fox che venivano, cioè quelli che stavano a Fox venivano da Warner, Space Jam è un prodotto Warner, hanno dovuto rifare tutte le animazioni, sapete per quale motivo? Perché il padre guardava sempre così, invece doveva guardare così perché stava parlando con
Michael Jordan.
E quindi hanno rifatto tutte le animazioni del padre perché le guardava sempre nel posto.
Che ne pensava di Carl Zeman, che fu uno dei primi, e poi Carl Zeman.
Il regista
della Repubblica Ceca, che fu uno dei primi a interfare agire gli umani
nei open file. La verità è che io nella mia testa sono anche molto
la macchina diabolica del 70 dell'Italia.
La parte autoriale la confesso, diciamo, non è una cosa che conosco e che faccio molto bene, perché non fa parte delle mie esperienze. Certo, cioè abbiamo dei clienti autoriali, per esempio Fuori Magico, una compagnia francese che è la perfetta sintesi tra, diciamo, le produzioni economicamente giustificate e la capacità e la credibilità, però sono casi un po' particolari, in genere non si fanno i soldi, si fa la
attenzione, così dice, torniamo con cultura, non si mangia di Tremonti.
Allora la verità è che nel mondo dell'animazione purtroppo le cose sono abbastanza in questo modo, poi voglio dire, capisco, è cinico dirlo, però insomma anche nascondersi da un video e farti bene non è vero, forse non è una cosa giusta, no? Soprattutto per i ragazzi che no, devono capire che cosa li aspetta, no? La mia non è l'altra.
Ma c'è da dire che la maggior parte dei vostri ricercatori, perché poi in realtà vengono dal mondo informatico, della fisica e sì, comunque sì, matematica, e applicano tutta una serie di algoritmi di computer grafica, di matematica, fisica e computer grafica, che oltre alle leggi della fisica fanno ridere, in realtà implementano le multiparticelle, anche se in realtà nel caso del disegno bisogna saper disegnare, tutta una serie di strumenti sono estremamente ferrati in quelli che sono gli algoritmi, il calcolo parallelo e così via. Quindi, ma questo è vero, no, ti ringrazio, insomma, vuol dire non sono io a dover parlare bene, soprattutto dei miei colleghi, insomma, ti do il meglio, però sì, è vero. Grazie Marco per averci dato atto di questo fatto, non a caso noi ci abbiamo principalmente fisica e matematici. Principalmente. Adesso c'è una grande informatica di matematici, ma soprattutto che stiamo facendo un progetto di divertimento di matematica della sapienza, che non è il progetto di cui stavo parlando prima, è un altro progetto, e allora è capitato di averci tanti gli assistenti di ricerca, ma insomma la stessa maniera può capitare magari fra un anno con i fisici, anzi veramente il nostro direttore di ricerca e sviluppo si chiama Gianmarco Odesco, un ex IMFM, uno di quelli che ai tempi di Gabibbo si occupava di ave, quindi ha fatto
tutto
quello, quello ha scritto il compilatore di ave, certo.
Tutti da ave.
Sì, alla fine sì.
Granito, certo.
Esatto, sì, perché poi anche all'inizio erano, diciamo, all'inizio il nostro gruppo poi si è, come dire, diasporato tra gli iscritti, però veniva, diciamo, che a Basile tutta quanta della gente lì, quindi tutti quanti ex digital media che poi però hanno iniziato altre cose.
Altre domande? Marco?
No. Io ho una domanda, innanzitutto un'ammirazione incredibile da grande ammiratore di quello che è la strada. Anche Gabriele ha fatto vedere prima, stiamo andando in un'era in cui avremo a disposizione un'enorme quantità di conoscenze e una, diciamo, la capacità chiave sarà quella di sviluppare l'immaginazione e la creatività. In che modo riusciremo a far coesistere questo con i ritmi della vita moderna che invece ci abbattono quanto
con più gli strumenti giusti, con gli strumenti giusti. Allora, scusate, non c'entra niente, che onestamente poesia non ne avrei mai parlato se non fossi uscito. Una delle cose che stiamo facendo, non c'entra niente con quello che ho fatto vedere, è un'iniziativa imprenditoriale che si chiama Dromic, che ha come missione quella di sviluppare tecnologia grafica per la visualizzazione e per l'estrazione di significati, ovviamente li messi a disposizione dell'analista, nell'analisi di grosse basi di dati non correlati, cioè il mondo Big Data, il mondo dell'internet delle cose. Allora, tutto quanto questo ha bisogno di strumenti. Questi strumenti consentono di andare a rivelare delle relazioni che esistono, ma che sono nascoste, sono difficili da trovare. Allora, è una maniera un po', diciamo, io colto la palla al balzo per parlare un po' di droni, ma non in maniera del tutto insincera. In realtà io credo che sia vero dotarsi di giusti
strumenti per notare cose che non notiamo.
La verità è che, come diceva chi è intervenuto prima di me, bisogna guardare gli spazi vuoti, e quello non è meno banale. Se non ci sono altre domande, ringrazio e passo
a pranzo.
Sì,
è pericoloso anche perché il professor De Santo va sentito con calma, ma anche perché senza zuccheri nel cervello. Io ringrazio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
detto che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.